Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco la cara Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Silvia. E naturalmente a tutto il resto Mauro Magnitosi. Oggi è una puntata da rivoluzione tecnologica, innovazione, tech. Iniziamo subito però a parlare di media incastrati con, diciamo così, la trasformazione digitale. E nel 2024 stiamo parlando di un anno importante per i media tradizionali, soprattutto in Italia, perché la TV, la RAI, compie addirittura 70 anni e la radio ne compie 100. E in questo momento, così celebrativo e significativo, questi mezzi sono al centro di una sorta di rivoluzione che riguarda soprattutto la trasformazione digitale. Infatti anche la misurazione della raccolta su questi media comincia a essere catalogata per formati, quindi audio, video, ma anche per device. Ieri l'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico ha presentato i dati sugli andamenti della TV 2.0, ossia l'addressable e la componente sulla Connected Smart TV, e ha parlato appunto di device televisione, che quest'anno vale il 39% della ADV in Italia per 4,3 miliardi di euro, in crescita del 6% sull'anno scorso. Complessivamente il formato video pesa per il 55% della raccolta complessiva italiana e vale 6 miliardi di euro. La sola TV 2.0 invece raggiunge i 568 milioni di euro e cresce del 21%, ma se la pubblicità sale sulle TV connesse, genera un buon ricordo e sembra meno invasiva. È vero? Cala la capacità di catturare l'attenzione rispetto alla pubblicità classica, però.
Sì, infatti. E intanto gli investitori come reagiscono? Alcuni, cioè diciamo circa la metà, considerano la TV il media principale e usano tutti gli altri mezzi, ma allo scopo di aggiungere contatti, quindi reach incrementale, con l'obiettivo di conquistare reach incrementale. C'è chi invece sta adottando un approccio diverso, che è quello della Total Video Strategy, no? Che consiste nel pianificare le campagne tra i diversi mezzi video, cioè usando il formato video, ma senza riservare un ruolo centrale a un mezzo specifico. Questo approccio ha anche un impatto sulla creatività, perché c'è chi fa una creatività specifica per il media su cui andrà a pianificare principalmente, chi invece ne fa una neutra, chiamiamola così, e che poi viene adattata a seconda dell'utilizzo. Però poi ci sono le sfide, no? Legate a questa TV 2.0 di cui abbiamo accennato. In primo luogo il costo per contatto, elevato soprattutto se paragonati ai costi per contatto sostenuti per la TV lineare e video online. Inoltre i brand segnalano alcune criticità, per esempio la necessità di una maggiore trasparenza, stiamo parlando di misurazioni, misurazioni che devono essere accreditate, che devono essere affidate a terze parti accreditate, ovviamente stiamo parlando di GIC.
Sì.
Queste metriche però attualmente non sono così integrate e sono abbastanza eterogenee e gli investitori fanno fatica a utilizzare, quindi alla fine fanno fatica a capire che cosa hanno conquistato attraverso queste campagne. Quindi attualmente rimane ancora il nodo della misurazione olistica, chiamiamola così, una misurazione che tenga conto di tutti i mezzi, di tutte le varie declinazioni che oggi il mercato dei media offre.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, mercoledì 12 giugno se non erro, incredibile. E come lo celebriamo questo momento? Con i Quantic, un disco che piacerà sicuramente al nostro Mauro Magnitosi, perché stiamo parlando di Will Holland, che da sempre, da una giovane carriera, si è sempre cibato di funk retro, di folk costiero colombiano, come si suol dire, il jazz tropicale, di dubby pop e di disco music, naturalmente non solo quella degli anni 70 ma anche quella più modificata. Il nuovo album si chiama Dancing While Falling e questa è Run.
Si vede dal mattino.
Proprio così, il buongiorno si vede dal mattino anche e soprattutto grazie alle notizie che trovate sui nostri quotidiani Daily Media e Daily Net, come per esempio Digital Makers, che mette a punto un approccio al mercato vincente per Fondazione EOS. Il perno dell'attività è il sito, trasformato nel contenitore principale di tutti i progetti e le campagne di sensibilizzazione. Esso però si affiancano anche i social network, LinkedIn, Instagram e TikTok, strumenti di amplificazione e specifici in base al target di riferimento.
Group M ha rilasciato le previsioni per la raccolta pubblicitaria del 2024. A livello globale ci sarà una crescita del 7,8% rispetto all'anno scorso. In Italia del 4,7%, quindi dati molto interessanti. Il totale dovrebbe essere di 11,5 miliardi, di cui il 60% arriverà dal digital e il 33% dalla TV con le sue extension.
Sempre più rivoluzione, trasformazione tecnologica, come racconta OneTag, che crea il primo AI co-pilot per la media curation nel programmatic. La tecnologia, con focus appunto sull'intelligenza artificiale, aiuta i buyer a incrementare le prestazioni delle loro campagne.
Ma in tutta questa trasformazione digitale c'è anche l'editoria tradizionale. La Repubblica lancia La Repubblica, che è il nuovo magazine maschile diretto da Emanuele Farnetti.
Robos e iMing accelerano l'innovazione e la transizione digitale della manufattura italiana. Le due realtà uniscono infatti le forze per facilitare l'accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali. Attenzione perché ci sarà anche un webinar dedicato che si terrà il 3 luglio.
Kantar ha pubblicato la ricerca Brands Top 100 Most Valuable Global Brands di quest'anno. Apple è sempre leader con $1 trilione. Il CEO italiano Capecci dice appunto che la intelligenza artificiale aiuta la crescita. Ne parleremo anche più tardi.
Sì. C'è un cantautore islandese che si chiama Axel Flovent che ha deciso di impossessarsi di un vecchio sintetizzatore Roland June 60 e si diletta in una sorta di ipnotico synth pop nel suo nuovo album che si intitola Away from This Dream. La canzone di Axel Flovent è Don't Wait for Summer. L'intervista. Coprire i vari ambiti della comunicazione, Silvia, dalla definizione strategica al branding, dalle pubbliche relazioni al digital marketing, passare dalla comunicazione interna, la produzione di contenuti, l'offerta di training, workshop mirati, insomma, sintetizziamo, prendere per mano il cliente veramente a 360 gradi, che è poi il focus di Hotwire, agenzia di consulenza di comunicazione e marketing globale, leader nell'industria tech. E a raccontarci strategie e novità oggi c'è Beatrice Agostinacchio, Managing Director per l'Italia e la Spagna. Buongiorno Beatrice e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, come si è evoluta l'attività di Hotwire nell'ultimo lustro e quali sono diventati i punti focali per comunicare e valorizzare un marchio tecnologico? Perché qualcosa sicuramente nell'ultimo lustro è cambiato.
Allora, sicuramente ci avete presentati nel modo migliore, quindi un intro l'avete già fatta. Allora, l'obiettivo di Hotwire, che opera comunque nel mercato dal 2000, come agenzia globale specializzata nel tech, è quello di accrescere sempre quello che è l'approccio sostanzialmente consulenziale nei confronti dei clienti, di prospect e del mercato. Appunto, come dicevo, Hotwire nasce nel 2000, una scommessa ad oggi vinta, ma che ai tempi era una scommessa agli anni della bolla, focalizzandosi sul tech. Sicuramente tantissimo è cambiato negli ultimi 20 anni nel mondo della tecnologia e, come dicevi, appunto negli ultimi 12 mesi ci sono stati tanti avvenimenti sia a livello macroeconomico che globale che hanno comunque impattato sui mercati. Per far fronte a questi cambiamenti che sono sempre più veloci anche in termini tecnologici, pensiamo a tutto il discorso sull'intelligenza artificiale, di cui probabilmente 12 mesi fa forse sì qualcosa se ne parlava, ma non c'era tutta questa attenzione che c'è oggi, per cui quello che noi facciamo è quello di ascoltare i mercati e cercare di fornire più proposte che risposte, cioè quindi di essere proattivi, di anticipare quelle che sono le esigenze del mercato per poi posizionarci come veri e propri partner di consulenza per un'azienda, un brand che vuole affermarsi in un determinato mercato, in una determinata geografia sostanzialmente. Per questo riguardiamo la comunicazione come una leva ovviamente cruciale del business e a supporto del business, quindi ci piace lavorare sempre a quattro mani con le aziende, non solo per sviluppare progetti di comunicazione wow, ma per sviluppare progetti di comunicazione che siano realmente coerenti e funzionali al supporto del business e delle vendite, attraverso appunto un'offerta integrata di cui parlavate prima. Avete citato appunto tutto il mondo PR, il mondo del digital marketing, ma anche la comunicazione interna, la produzione di contenuti e anche l'offerta di supporto in termini di training o workshop mirati, per esempio. Per rispondere alla seconda parte della domanda, quindi com'è evoluta l'attività e com'è evoluto il mercato. Il mondo tecnologico nell'ultimo periodo appunto ha subito degli scossoni, dal Covid al periodo post pandemia fino ad oggi il mercato è decisamente cambiato e continua a mutare. Quindi uno dei leitmotiv del momento è sicuramente un mercato che è in continua mutazione, a cui bisogna continuamente adattarsi e assecondarlo fondamentalmente. Per comunicare un marchio tecnologico, secondo me quello che è fondamentale è capire il vero valore aggiunto, la vera missione dell'azienda e sviluppare messaggi coerenti. Non siamo più nel momento dei messaggi roboanti, ma il consumatore e anche le aziende, in questo caso comunque l'audience esterna, è molto più attenta ed informata. Per cui è fondamentale appunto capire veramente quelli che sono gli asset di un servizio, di un prodotto, di un'azienda e costruire una comunicazione coerente attorno a questi. Tendenza che vale sia per i marchi tecnologici che non, ma sulla tecnologia c'è proprio la ricerca di questo valore in questo momento.
Quindi meno fantasia e più realismo per parlare di innovazione tecnologica oggi come oggi?
Direi di sì, o quantomeno più tendenzialmente, cioè cercare di far capire la tecnologia, cioè non parlare solo di tecnologia to core, ma capire qual è il reale valore aggiunto nella vita poi di tutti i giorni o nella vita che possa essere aziendale o del consumatore finale che la leva tecnologica apporta fondamentalmente.
Ecco perché
si può rimettere a terra la tecnologia, come dire.
Perché comunque siamo in un periodo in cui l'intelligenza artificiale è ovunque, se ne parla ovunque, quindi con tutta probabilità sta diventando anche un affare mainstream. Sì, però come si comportano i vostri clienti? Sanno veramente cosa stanno maneggiando e voi come li convincete? Come riuscite a farli comunicare in questo senso?
Allora, ci sono varie tipologie di approcci in ambito intelligenza artificiale che poi spoilerò un contenuto che verrà dopo. Abbiamo tentato di clusterizzare in un report che abbiamo sviluppato che si chiama appunto la narrazione di marca nell'era dell'IA. C'è tantissimo comunicare che io chiamerei più quasi un vociare intorno all'intelligenza artificiale. Sicuramente è un tema attuale che sta coinvolgendo un po' tutti e che tutti vogliono cavalcare. Il consiglio che mi viene da dare è quello di non cercare di sfruttarla a tutti i costi, ma cercare la propria narrazione e costruire di nuovo messaggi coerenti all'interno di questa macro area che è l'intelligenza artificiale. Nel nostro caso noi abbiamo un duplice ambito, perché molto spesso lavoriamo con clienti che non solo cavalcano il tema dell'intelligenza artificiale, ma sviluppano anche soluzioni in ottica di intelligenza artificiale. Per cui fondamentalmente capita a volte di dover spiegare una soluzione in un ambito che ad oggi è molto anche confuso e molto affollato tendenzialmente. Il mercato italiano si sta dimostrando sicuramente fervente in questo ambito, sia a livello accademico che di investimenti. È chiaro, non possiamo paragonarci ad altri mercati molto più ampi e molto più avanzati come potrebbero essere gli Stati Uniti, ma c'è un buon potenziale, anche perché l'Italia, chiaramente facendo parte del mondo dell'Europa, in questo attualmente l'Europa sta giocando un ruolo di leader, in quanto l'AI Act sostanzialmente è stata la prima legge al mondo approvata, quindi legge in quanto tale, a regolare questa nuova tecnologia. Quindi sicuramente non posso affermare che siamo più avanti di US, però da un punto di vista regolamentare sicuramente sì. Quindi l'Europa se la deve giocare bene.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Ciao Silvia.
Ciao. Senti, tu hai anticipato una cosa di cui appunto volevamo parlare, perché tra l'altro questo report che avete fatto con House of Beautiful Business, se non sbaglio, ne abbiamo anche un po', l'abbiamo citato anche sul magazine che è stato pubblicato in questi giorni. Quindi raccontaci un po' quali sono i focus di questa vostra indagine sulla comunicazione, sulla narrazione di marca al tempo della intelligenza artificiale.
Allora, guarda, siamo partiti da un'esigenza che è appunto voler comunicare a tutti i costi intorno all'intelligenza artificiale. Quindi ci siamo seduti e con House of Beautiful Business, che è appunto citato, abbiamo realizzato questo report che vuole essere una sorta di guida su come i brand dovrebbero comunicare in base al loro rapporto con l'intelligenza artificiale. Quindi per fare questo e per definire i vari stili di comunicazione e di narrazione abbiamo costruito una matrice che si basa appunto su due direttive per andare ad identificare sostanzialmente quattro cluster all'interno dei quali appunto posizionare le aziende e definirli con degli stili specifici di comunicazione. Quindi quattro spazi narrativi per aiutare i brand a decidere come orientare la loro prospettiva sull'intelligenza artificiale. La matrice identifica quattro archetipi, di cui te li cito, poi invito tutti magari a scaricare il report che comunque dettaglia maggiormente queste indicazioni. Abbiamo identificato il primo stile, che è lo stile di vita transumano. Sono quelle aziende che scelgono, hanno già scelto di porre l'intelligenza artificiale al centro della loro narrazione, si pongono con un atteggiamento chiaramente ottimistico nei confronti della tecnologia, sono early adopter e si impegnano costantemente pubblicamente con l'intelligenza artificiale. Quindi tendenzialmente chi ha abbracciato la tecnologia e ne fa abbastanza, come dire, un baluardo. Ci sono poi i conservatori digitali, che sono quei marchi caratterizzati da un'attività basata magari su artigianato, tradizione ed esperienze, che sono scettici intrinsecamente nei confronti dell'IA e tendono ad essere più conservatori. Quindi sono, diciamo, all'opposto dello stile di vita transumano. Quindi ne colgono l'opportunità, ma fanno ancora un po' fatica a capire come posizionarsi all'interno di questo nuovo ecosistema. Un terzo cluster sono quelli che abbiamo chiamato le ancore di stabilità, che sono i brand che sono leggermente scettici nei confronti dell'intelligenza artificiale, nonostante l'implementazione in alcuni aspetti della loro vita quotidiana, scelgono di non includere l'intelligenza artificiale ancora nel loro storytelling. In ultimo c'è il cluster che abbiamo delineato come massima convenienza, e sono i marchi che utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento per migliorare il servizio offerto ai propri clienti, quindi non tanto come una leva di comunicazione, ma come una tecnologia necessaria ed efficace per migliorare quella che è la loro offerta poi al consumatore finale o alle aziende. Lo approcciano l'IA da un punto di vista più pragmatico, quindi spesso non danno priorità a questa tecnologia nel loro storytelling, ma la definiscono, comunque la utilizzano e la impiegano per ottimizzare l'offerta che poi propongono al proprio audience. Quindi questi sono i quattro cluster principali. L'idea era appunto di avere una visione più chiara di come comportarsi, soprattutto cioè partendo da un presupposto, nel senso che qualsiasi azienda può approcciare il mondo dell'intelligenza artificiale, l'importante è capire dove ci si posiziona e costruire dei messaggi, di nuovo torno sul punto, coerenti con quella che è la propria offerta e il proprio posizionamento.
Beatrice, siete prossimi anche al lancio di una nuova soluzione, Gaio Tech. Come andrà? Cosa usufruiremo utilizzando?
Sì, l'abbiamo appena annunciata. Allora, come dicevo in precedenza, l'obiettivo di Hotwire è quello sempre di essere in costante ascolto del mercato e di fornire più proposte che risposte. In realtà questa è una risposta al mercato, ad un'esigenza che però vuole essere una proposta per i brand e per le aziende. Gaio Tech, che nasce da un'esigenza, capire cosa l'intelligenza artificiale dice, tra virgolette, relativamente a un brand, a un prodotto, a una soluzione, prendendo come riferimento le piattaforme chatbot come ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e altre. Fino ad ora abbiamo sempre interrogato Google, ci siamo detti dobbiamo fare un passaggio ulteriore, perché Google ormai è il passato. Se mi sentono quelli di Google, vengono a cercarmi. No, nel senso che comunque sia bisogna includere, chiaro, cioè, bisogna prendere atto del fatto che comunque di brand si parla anche in tutto l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Quindi Gaio Tech nasce come una piattaforma proprietaria di analisi che permetterà di ricevere degli insight importanti per la definizione di strategie di comunicazione, o semplicemente per monitorare l'eco di un prodotto di un competitor, per avere comunque dati utili alla definizione strategica del piano di comunicazione di marketing. Gaio Tech consente anche di identificare quelle che sono le principali fonti di informazioni in cui viene citato un prodotto o banalmente un competitor, e fornisce quindi informazioni cruciali sulla successiva definizione di campagne di comunicazione, su dove orientarsi sostanzialmente, su quelli che possono essere i messaggi più efficaci ed efficienti. Finora l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per ricevere informazioni, ma i brand ad oggi non hanno visibilità di come e quanto si parli dei loro prodotti in contesti AI. Gaio Tech oggi è la risposta a tutto questo.
Al netto di Gaio Tech, quali saranno i prossimi step di Hotwire? C'è qualche settore con cui vi piacerebbe interagire? Oppure siete soddisfatti del vostro lavoro a 360 gradi?
Allora, siamo soddisfatti, ma rimaniamo sempre curiosi, per cui il mondo lavorando nel mondo con la tecnologia, con tutto l'ecosistema dell'innovazione, chiaramente è un mercato in costante fermento che può avere delle battute d'arresto, ma non può, come dire, tornare indietro, quindi si guarda sempre al futuro, e questo quindi è assolutamente una leva entusiasmante anche per noi che lavoriamo in questo contesto non direttamente. Siamo in costante ascolto, chiaramente, quindi ci guardiamo a cosa chiedono i consumatori, come evolvono i media, cosa cercano le aziende, quali sono le tendenze in atto. Sulla base dell'incrocio di questi dati sviluppiamo le nostre soluzioni future, le nostre anche competenze future. Quindi in base a quelle che immaginiamo possano essere le tendenze del mercato, ragioniamo in ottica di sviluppo di nuove soluzioni, sviluppo di nuove competenze. Recentemente a livello globale, per esempio, abbiamo acquisito questa azienda che si chiama Roy DNA, che opera in campo soprattutto SEO optimization, quindi che esula un po' da quello che era il nostro core per andare ad integrare la nostra offerta, così come guardiamo magari a nuove geografie. L'acquisizione ci ha permesso anche di entrare in maniera importante in tutto il mercato asiatico, ad esempio, quindi sicuramente c'è un'idea di espansione sia territoriale che in termini di competenze. Questo fa sì anche che all'interno dei team ci sia un'attenzione anche ai talenti con capacità e competenze che magari esulano dalle specificità precedenti come il mondo esclusivamente PR o di digital marketing, quindi sicuramente guardiamo anche al mondo più creativo, consulenziale, strategico e quant'altro.
E allora, Beatrice Agostinacchio, Managing Director di Hotwire Italia e Spagna, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Beatrice, buona continuazione di giornata e a presto.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
A presto. Grazie.
A presto.
crudeli.
Delio Nair, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di andare a visitare il nostro nuovo sito, sempre in crescita, sempre in costante mutamento, dove è contenuta anche la pagina Delio Nair, dove sono racchiuse tutte le 191 puntate del nostro format, che abbiamo ascoltato ovviamente Lenny Kravitz, il nuovo album. Non c'è bisogno di tante spiegazioni su chi sia Lenny, grande talento polistrumentista, poi divenuto progressivamente un piaccione, però è sempre uno che sa scrivere.
È stato un piaccione, diciamo.
Sì. Però diciamo che è sempre bravo a scrivere le canzoni. Blue Electric è il suo nuovo album, pieno di soul, funk, rock, pop e quello che volete. Just Another Fine Day in This Universe of Love. Love, l'amore universale, è insomma il fulcro di questo nuovo album di Lenny. Ma è arrivato anche il momento dell'obiettivo costruito dalla nostra grandissima Silvia, la rivoluzione digitale. È qualcosa, vedi, ne abbiamo parlato, giustamente c'è stato un piccolo spoiler, è qualcosa che si può subire o cavalcare. Alcuni studi dicono che le aziende in Italia non sono ancora pronte, ma va ad affrontare la sfida lanciata dall'AI, intelligenza artificiale, e solo poco più del 20% ha già adottato le nuove tecnologie che servono a migliorare il business. In ogni caso, l'approccio più razionale e più proficuo all'intelligenza artificiale sembra essere controllare il suo sviluppo. Recentemente è stato presentato un progetto importante, che è quello targato Mondadori in questo ambito. Silvia, ci racconti di che cosa si tratta?
Allora, questo è uno scenario, l'abbiamo visto anche un po' prima, ne abbiamo parlato con Beatrice Agostinacchio di Hotwire, che, in cui vince chi la sa usare bene, l'intelligenza artificiale, ma vediamo anche che vince chi la può controllare. Per esempio, appunto, Mondadori, come hai detto tu, ha scelto questa seconda strada e ha lanciato questo progetto che si chiama Play, che gioca un po' tra Play e AI. È un progetto da 6 milioni di euro, attenzione, in 3 anni, che il gruppo editoriale di Segrate mette in campo appunto tra il 2024 e il 2026. Cosa serve? Serve ad aiutare lo sviluppo e la crescita di realtà imprenditoriali che abbiano messo proprio al centro del loro business l'intelligenza artificiale. Con questo progetto Mondadori diventa un acceleratore di startup e quindi diversifica ulteriormente in senso tech la propria attività, insomma.
In che cosa consiste questo progetto? Ci sono dei passaggi?
Sì, sostanzialmente appunto è un acceleratore di startup. Adesso siamo in fase di selezione, ne saranno selezionate 10 tra parecchie centinaia, 2 o 3. E poi queste 10 parteciperanno a un programma di sostanzialmente di formazione grazie a una serie di sponsor e di partner, non sponsor, partner che offrono la loro expertise in vari campi. E Mondadori, da parte sua, oltre a mettere appunto a disposizione questa struttura, questo programma, mette anche a disposizione dei piccoli investimenti per prendere una quota di minoranza di queste aziende, di queste start-up, e che poi potrebbe diventare anche qualcosa di più nel caso di quelle 2 o 3 che possono essere più coerenti con gli obiettivi di sviluppo anche del gruppo Mondadori, nei quali potrebbe addirittura diventare socio di maggioranza e farli appunto entrare nel gruppo.
Si parla sempre di startup, ma non si capisce bene di che cosa si occupino. Ecco, in questo caso?
Allora, gli ambiti di interesse di Play sono alcuni, molteplici: l'education, anche perché Mondadori lavora molto nell'ambito dell'education, con l'editoria, per progetti appunto di didattica interattiva e personalizzata. Poi c'è retail, nelle aree della personalizzazione dell'esperienza d'acquisto, dell'ottimizzazione delle catene di fornitura e dell'assistenza dei clienti. Poi c'è la pubblicità e i media digitali, non poteva che essere così, con l'AI generativa. E infine l'editoria libraria, dove l'intelligenza artificiale può avere un ruolo molto importante, non solo per l'esecuzione di attività come, non so, la selezione e la correzione dei contenuti, ma anche la sperimentazione di nuove linee di prodotto.
E adesso la domanda che proprio era lì per essere formulata anche prima, magari potevamo farla anche a Beatrice Castinacchio, ci avrebbe magari insultato, ma l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo?
Allora, la domanda è oziosa, e giustamente ce la siamo risparmiata. perché nessuno è in grado di rispondere. Il mondo della ricerca è pieno di analisi su quali e quanti lavori saranno più prima che poi, tra l'altro, eseguiti attraverso le macchine intelligenti, tra virgolette intelligenti. Però tutti si affannano a dire che l'uomo comunque è indispensabile, no? Nelle aree dell'ideazione, la creatività, eccetera, insomma. L'AI è indubbiamente un aiuto molto, molto importante per l'uomo nel gestire, non so, tutte quelle attività che ripetitive o che comportano un grande dispendio di tempo, ma le implicazioni etiche sono enormi. Ne ha parlato appunto Beatrice Agostinacchio, regolamentazione, poi ci sono i problemi di plagio, la violazione del copyright, dei diritti di proprietà intellettuale. Per esempio, ricordiamo quello che sta succedendo tra Scarlett Johansson e OpenAI, no? Sì. OpenAI, che ha cercato di prendere la voce, anzi l'ha presa sostanzialmente, di Scarlett Johansson, e adesso sono in causa per fare i propri chatbot per dare voce ai propri chatbot. E poi appunto la violazione, abbiamo detto, di diritti di proprietà intellettuale, visto che vengono utilizzati i dati pubblicamente disponibili per allenarla. E poi abbiamo parlato anche di perdita di milioni di posti di lavoro. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il 40% in tutto il mondo sono a rischio.
Mamma mia.
Eh sì.
Aiuto. Sembra la trama di un film, di un libro di Stephen King, quando le macchine
Philip Dick.
Di Philip Dick, però mi ricordo quel libro, quel racconto di King, dove le macchine si impossessano del mondo e incominciano a ribellarsi e fanno a pezzi tutti quanti, mamma mia. E vabbè, era il 1900, alla metà degli anni 80. Ma torniamo a noi per i saluti. Nerd Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi rimando a venerdì per una nuova puntata e vi lascia con un disco di Jo Harrop, che è una cantautrice nata a Durham in Inghilterra, che ha iniziato come turnista di artisti del calibro di Rod Stewart, Neil Diamond, addirittura Gloria Gaynor. E ha partorito questo disco insieme al suo collaboratore, che si chiama Larry Klein, che gli ha costruito un bel gruppo di quattro elementi, quindi basico. È un disco di soul jazz che sembra uscito negli anni 50. Non so quanto sia valido artisticamente un discorso del genere, però probabilmente il disco avrà molti applausi. The Part of a Tear. Questo è il disco di Jo Harrop e la canzone con cui vi salutiamo è Whiskey or the Truth. Ciao a tutti.
Ciao. My
And all I can rely on.